Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Prima puntata. Il primo di giugno dell'anno scorso, Fontamara rimase per la prima volta senza illuminazione elettrica. Il 2 di giugno, il 3 di giugno, il 4 di giugno, Fontamara continuò a rimanere senza illuminazione elettrica. Così nei giorni seguenti e nei mesi seguenti, finché Fontamara si riabituò al regime del chiaro di luna. Per arrivare dal chiaro di luna alla luce elettrica, Fontamara aveva messo un centinaio di anni attraverso l'olio di oliva e il petrolio. Per tornare dalla luce elettrica al chiaro di luna bastò una sera. I giovani non conoscono la storia, ma noi vecchi la conosciamo. Tutte le novità portateci dai piemontesi in 70 anni si riducono insomma a due: la luce elettrica e le sigarette. La luce elettrica se la sono ripresa. Le sigarette, si possa soffocare chi le ha fumate una sola volta. A noi è sempre bastata la pipa. La luce elettrica era diventata a Fontamara anch'essa una cosa naturale, come il chiaro di luna, nel senso che nessuno la pagava. Nessuno la pagava da molti mesi. E con che cosa avremmo dovuto pagarla? Negli ultimi tempi il cursore comunale neppure era più venuto a distribuire la solita fattura mensile col segno degli arretrati, il solito pezzo di carta di cui noi ci servivamo per gli usi domestici. L'ultima volta che il cursore era venuto, per poco non vi aveva lasciato la pelle. Per poco una schioppettata non l'aveva disteso secco all'uscita del paese. Egli era assai prudente. Veniva a Fontamara quando gli uomini erano al lavoro e nelle case non trovava che donne e creature. Ma la prudenza non è mai troppa. Egli era molto affabile. Distribuiva le sue carte con una risatella cretina, pietosa. Diceva: «Prendete, per carità, non ve l'abbiate a male. Un pezzo di carta in famiglia può sempre servire». Però l'affabilità non è mai troppa. Alcuni giorni dopo, un carrettiere gli fece capire, non a Fontamara. A Fontamara egli non metteva più piede, ma giù nel capoluogo, che la schioppettata probabilmente non era stata diretta contro di lui, contro la sua persona, contro la persona di Innocenzo la legge, ma piuttosto contro la tassa. Però se la schioppettata avesse colto in segno, non avrebbe ucciso la tassa, ma lui. E perciò non venne più, e nessuno lo rimpianse. Né a lui balenò mai l'idea di proporre al comune un'azione giudiziaria contro i fontamaresi. «Se si potessero sequestrare e vendere i pidocchi», aveva suggerito una volta, «senza dubbio un'azione di giustizia darebbe importanti risultati, ma anche se fosse lecito sequestrarli, poi chi li ricomprerebbe?» La luce doveva essere tagliata al 1 gennaio, poi al 1 marzo, poi al 1 maggio. Poi si disse: «Non sarà più tolta. Sembra che la regina sia contraria, vedrete che non sarà più tolta». E al 1 giugno fu tagliata. Le donne e i bambini che erano in casa furono gli ultimi ad accorgersene. Ma noi che tornavamo dal lavoro, quelli che erano stati al mulino e tornavano per la strada rotabile, quelli che erano stati alla contrada del cimitero e tornavano giù dalla montagna, quelli che erano stati alla cava di sabbia e tornavano costeggiando il fosso, quelli che erano stati a giornata e tornavano un po' da tutte le parti, a mano che si faceva scuro e vedevamo le luci dei paesi vicini accendersi e Fontamara sbiadirsi, velarsi, annebbiarsi, confondersi con le rocce, con le fratte, con i mucchi di letame, capimmo subito di che si trattava. Fu e non fu una sorpresa. Per i ragazzi fu anzi motivo di baldoria. Da noi ragazzi non hanno spesso motivi di baldoria e quando capitano, povere creature, ne approfittano. Così quando arriva una motocicletta, quando due asini si accoppiano, quando si incendia un camino. Arrivati al paese, trovammo in mezzo alla via il generale Baldissera, che gridava e imprecava. D'estate egli usava rattoppar scarpe fino a tarda ora, davanti a casa sua, alla luce del lampione, e la luce gli era mancata. La marmaglia gli aveva circondato il deschetto, gli aveva confuso le subbie, i chiodi, i coltelli, la pece, lo spago, i ritagli di suola, gli aveva versato sui piedi la tinozza di acqua sporca, ed egli bestemmiava ad altissima voce i santi dei dintorni, ed interpellava noi che tornavamo dal lavoro per sapere se alla sua età, miope, meritasse di essere privato della luce del lampione, e che cosa la regina Margherita avrebbe pensato di una simile infamia. Difficile era immaginare che cosa la regina avrebbe pensato. Vi erano naturalmente alcune donne che si lamentavano, donne, è inutile fare i nomi, sedute per terra, davanti alle loro case, che allattavano i loro figli, o li spidocchiavano, o facevano la cucina, e si lamentavano come se fosse morto qualcuno. Si lamentavano per la sospensione della luce, come se la miseria, al buio, fosse per diventare più nera. Davanti alla cantina di Marietta, attorno al tavolo messo per strada, ci fermammo Michele Zompa ed io. E subito dopo sopravvenne lo surdo, con l'asina che aveva portato alla monta. E dopo venne anche Ponzio Pilato con la pompa per insolfare sulla schiena. E dopo arrivarono Ranocchia e Sciarappa che erano stati a potare. E dopo arrivarono Barletta, Venerdì Santo, Ciro Zironda, Papa Sisto e altri che erano stati alla cava di sabbia. E tutti insieme parlavamo della luce elettrica, delle tasse nuove, delle tasse vecchie, delle tasse comunali, delle tasse statali, ripetendo sempre la stessa cosa perché son cose che non mutano. E senza che noi ce ne accorgessimo, era giunto un forestiero con la bicicletta. Era difficile dire chi potesse essere a quell'ora. Ci consultammo tra noi con lo sguardo. Era veramente strano. Quello della luce non era, quello del comune nemmeno, quello della pretura nemmeno. D'aspetto era un giovanotto elegantino, aveva una faccia delicata, rasata, una boccuccia rosea come un gatto. Con una mano teneva la bicicletta per il manubrio e la mano era piccola, viscida, come la pancia delle lucertole, e su un dito portava un grande anello da monsignore. Sulle scarpe portava delle ghette bianche. Un'apparizione incomprensibile a quell'ora. Noi cessammo di parlare. Era evidente che quel fringuellino era arrivato con l'avviso di una nuova tassa. Su questo non c'era da avere dubbi, nessun dubbio che egli avesse fatto un viaggio inutile e che i suoi fogli avrebbero subito la stessa fine di quelli di Innocenzo la Legge. Il punto da chiarire era un altro, su che cosa fosse ancora possibile mettere una nuova tassa. Ognuno di noi, per proprio conto, pensava a questo e con lo sguardo interrogava gli altri, ma nessuno sapeva, forse sul chiaro di luna. Intanto il forestiero aveva già chiesto due o tre volte, con una voce di capretta, che gli si indicasse la casa della vedova dell'eroe Sorcanera. Marietta era lì, sulla soglia della cantina, ostruendo la porta della cantina con la sua gravidanza, la terza o la quarta da quando il marito era morto in guerra. Il marito le aveva lasciato una medaglia d'argento con la pensione, ma non le aveva lasciate probabilmente le tre o quattro gravidanze. A causa della gloria del marito, come si dice, nel dopoguerra la Sorcanera aveva avuto spesso a che fare con persone di riguardo. L'avevano portata un paio di volte a Roma e l'avevano mostrata alle autorità. L'avevano fotografata, le avevano dato da bere e da mangiare. L'avevano fatta sfilare assieme a centinaia di altre vedove, a passo di corsa, sotto i balconi dei palazzi. Ma poi non l'avevano più chiamata a causa delle gravidanze. «Perché non torni a sposarti?» noi le rinfacciavamo. Se la vita di vedova non ti conviene, potresti rimaritarti. Se rifaccio famiglia, essa rispondeva, perdo la pensione di vedova di eroe. Così è la legge. Oramai sono costretta a rimanere vedova. E c'erano degli uomini che le davano ragione. Ma le donne la odiavano. Dunque, la cantiniera sapeva trattare con le persone di riguardo. Fece perciò sedere il forestiero accanto al tavolo. Il forestiero cacciò di tasca alcuni grandi fogli e li posò sul tavolo. Quando vedemmo i fogli, ci guardammo tra noi e non avemmo più dubbi. I fogli erano lì, i fogli della nuova tassa. Rimaneva da sapere di che tassa si trattasse. Infatti il forestiero cominciò a parlare. Capimmo subito che era uno di città. Rare parole capivamo di tutto quello che diceva, ma non riuscivamo a capire di che tassa si trattasse. Forse sul chiaro di luna? Intanto si era fatto tardi. Noi eravamo lì, con gli strumenti di lavoro, con le zappe, i picconi, i bidenti, le pale, la pompa da insolfare e l'asina di losurdo. Alcuni se ne andarono. Da lontano cominciarono a sentirsi le voci delle mogli che chiamavano. Venerdì Santo, Barletta e Papa Sisto se ne andarono. Sciarappa e Ranocchia ascoltarono ancora un po' la filastrocca del cittadino e poi se ne andarono anche loro. Lo surdo voleva restare, ma l'asina, che era stanca, lo indusse a partire. Assieme al cittadino restammo in tre. Quello continuava a parlare. Ogni tanto ci guardavamo tra noi, ma nessuno capiva. Voglio dire, nessuno capiva su che cosa fosse stata imposta una nuova tassa. Alla fine il forestiero finì di parlare. Si rivolse a me, che gli ero più vicino, mi presentò un foglio bianco, mi porse un lapis e mi disse: «Firma!» Perché firmare? Che c'entrava la firma? Di tutta la sua filastrocca non avevo capito 10 parole, ma anche se avessi capito tutto, perché firmare? Io lo guardai con indifferenza e neppure gli risposi. Quello si rivolse allora al cafone che era vicino a me. Gli mise davanti il foglio, gli porse il lapis e disse: «Firma, ti renderai benemerito!» Nemmeno quello gli rispose, e lo guardava con indifferenza assoluta, come un albero o un sasso. Il forestiero si rivolse al terzo cafone, gli mise davanti il foglio, gli porse il lapis e disse: «Comincia tu! Dopo di te, vedrai, firmeranno anche gli altri!» Fu come se avesse parlato al muro. Nessuno fiatò. Ma se neppure sapevamo di che si trattasse, perché dovevamo firmare? Noi stavamo dunque a guardare senza fiatare e quello andò su tutte le furie e dal tono come parlava pensavamo che dovesse dire degli improperi contro di noi. Noi aspettavamo che lui si decidesse a parlare della nuova tassa, ma lui parlava di altro. Ad un certo punto egli prese un frustino che aveva attaccato al telaio della bicicletta e si mise ad agitarlo contro di me, in modo da toccarmi quasi la faccia. «Parla! Parla!» gridava. «Cane! Verme! Maledetto! Perché non parli? Perché non vuoi firmare?» Ci vuol altro con me per farmi perdere la pazienza. Gli feci dunque capire che non eravamo idioti. Gli feci capire che avevamo compreso e che tutte le sue chiacchiere non potevano toglierci dalla testa che si trattasse di una nuova tassa. «Insomma», gli dissi annoiato, «sbrigati e spiegaci di che tassa si tratta». Quello mi guardò come se avessi parlato ebraico. «Parliamo e non ci capiamo», egli disse scoraggiato. «Parliamo la stessa lingua, ma non parliamo la stessa lingua». Questo era vero, e chi non lo sa? Un cittadino e un cafone difficilmente possono capirsi. Quando lui parlava, era un cittadino. Non poteva cessare di essere un cittadino. Non poteva parlare che da cittadino. Ma noi eravamo cafoni. Noi capivamo tutto da cafoni, cioè a modo nostro. Migliaia di volte nella mia vita ho fatto questa osservazione. Cittadini e cafoni sono due cose differenti. In gioventù sono stato in Argentina, nella Pampa. Parlavo con cafoni di tutte le razze, dagli spagnoli agli indii, e ci capivamo come se fossimo stati a Fontamara. Ma con un italiano che veniva dalla città ogni domenica, mandato dal consolato, parlavamo e non ci capivamo. Anzi, spesso capivamo il contrario di quello che ci dicevano. Lì, nella nostra fazenda, c'era perfino un portoghese sordomuto, un peone, un cafone di laggiù. Ebbene, ci capivamo senza parlare, ma con quell'italiano del consolato non c'erano Cristi. Non provai perciò meraviglia quando il forestiero ricominciò la filastrocca per spiegarci che egli non aveva parlato di tasse, che egli non aveva nulla a che fare con le tasse, che egli era venuto a Fontamara per un altro motivo e che non c'era nulla da pagare, proprio nulla. Poiché si era fatto tardi ed era buio, egli accese dei fiammiferi. Ci mostrò ad uno i fogli di carta. I fogli di carta erano veramente bianchi. Non erano i fogli delle tasse che hanno sempre del nero sul bianco. Erano interamente bianchi. Solo in cima ad un foglio c'era scritto qualche cosa. Il cittadino accese due fiammiferi e ci mostrò quello che c'era scritto. I sottoscritti, in sostegno di quanto sopra, rilasciano le loro firme spontaneamente, volontariamente e con entusiasmo al cavalier Pelino. Il cavalier Pelino era lui, ci assicurò. «Non mi credi?» mi chiese. «Può darsi», gli risposi. «Ognuno ha un nome». I fogli firmati sarebbero andati al governo. Il cavalier Pelino aveva ricevuto quei fogli dai suoi superiori. Fogli identici erano stati portati da altri suoi colleghi in altri comuni. Non era dunque una invenzione speciale per Fontamara, era per tutti i villaggi. In sostanza, era una petizione al governo, ci disse. La petizione aveva bisogno di molte firme. La petizione vera e propria lì non c'era. Il cavalier Pelino non la conosceva. La petizione sarebbe stata scritta dai suoi superiori. Egli non aveva che il dovere di raccogliere le firme e i cafoni il dovere di firmare. Ad ognuno il suo dovere. «Capite?» ci spiegò. «È finito il tempo in cui i cafoni erano ignorati e disprezzati. Ora ci sono delle nuove autorità che hanno un gran rispetto per i cafoni e vogliono conoscere la loro opinione. Perciò firmate!» Apprezzate l'onore che le autorità vi han fatto, mandando qui un funzionario per raccogliere la vostra opinione. Quest'argomento fece una certa impressione su Marietta, mentre noi eravamo ancora diffidenti. Ma intanto si era avvicinato il generale Baldissera, che aveva sentito le ultime spiegazioni e disse senz'altro, voi sapete come sono gli Scarpari, «Se l'onorevole personaggio mi assicura che non si tratta di pagare, io firmo per primo». Lui firmò per il primo, poi io. Ebbi però, adesso posso dirlo, l'accortezza di firmare col nome di mio padre, già morto, pensando «non si sa mai». Poi firmò Ponzio Pilato, che era vicino a me. Poi Zompa. Poi Marietta. E gli altri? Come interrogarli? Data l'ora tarda era impossibile andare casa per casa. Il cavalier Pelino trovò la soluzione. Noi avremmo dettato a lui i nomi di tutti i fontamaresi e lui li avrebbe registrati. Così facemmo. Una discussione vi fu in un solo caso, per Berardo Viola. Cercammo di far capire al cavalier Pelino che Berardo non avrebbe firmato a nessun costo, ma fu registrato anche il suo nome. «Sarà bene però di non raccontarglielo», suggerì Marietta. «Per prudenza sarà bene». Il secondo foglio era già ricoperto di nomi e il forestiero aveva acceso già 30 o 40 fiammiferi quando osservò qualcosa sul tavolo. Qualcosa che era sul tavolo lo impressionò, gli fece schifo. Sul tavolo non c'era nulla. Egli accese un fiammifero e tornò a guardare sul tavolo, fissamente. Si chinò sul tavolo fino a toccarlo col naso. Poi, indicando col dito un punto del tavolo, si mise a gridare con la sua voce di capretta «Che è questo? A chi appartiene questa porcheria? Chi l'ha messo sul tavolo?» Si capiva che voleva litigare. Nessuno gli rispose. Il generale Baldissera, per prudenza, se ne andò. Il forestiero ripeté le domande 4-5 volte, accese 3 fiammiferi insieme per far maggior luce sul tavolo. Allora sul tavolo si vide qualche cosa che si muoveva. Niente di terribile, ma qualche cosa c'era. Ponzio Pilato si alzò per primo, si curvò sul tavolo, l'osservò e disse, sputando per terra, «Non è mio». «Veramente», cercai di spiegare al forestiero, «da queste parti solo le pecore hanno il marchio sulla schiena. Per gli altri animali non è richiesto. ma la ridicola indignazione di quello non accennava a calmarsi. Marietta si curvò sul tavolo, osservò a lungo l'insetto, il quale era già arrivato nel mezzo del foglio ricoperto di nomi, lo prese sul palmo d'una mano e lo gettò in mezzo alla strada. Poi disse: «Strano, mi sembra di una nuova specie, più scura, più lunga, con una croce sulla schiena. Michele Zompa, pensate, un vecchio posato come lui, ne fu stranamente impressionato, e rivolto a Marietta si mise quasi a gridare: «Cosa? Aveva veramente una croce sulla schiena? Era di una nuova specie?» E Zompa ci ricordò una storia che anche noi, a dire la verità, conoscevamo, ma che avevamo dimenticata. Tutte le specie di animali furono create in principio, subito dopo l'uomo, e anche i pidocchi, questo si sa. Ma Dio stabilì che dei pidocchi ne apparisse una nuova specie dopo ogni grande rivoluzione. Zompa però aggiunse altro per spiegarci il suo turbamento. «Si tratta di un sogno», egli disse, «che feci nell'inverno passato. Raccontai il sogno al curato, ma il curato mi comandò di non divulgarlo, però ora esso è apparso. Se Marietta non mente, è apparso e posso parlare. Forse ho perfino obbligo di parlare». Ci mettemmo a sedere attorno al tavolino e Zompa proseguì. Dopo la pace tra il Papa e il governo, come ricordate, il curato ci spiegò dall'altare che cominciava anche per i cafoni una nuova epoca. Il Papa avrebbe ottenuto da Cristo molte grazie di cui i cafoni hanno bisogno. Ecco che quella notte io vidi in sogno il Papa discutere col crocifisso. Il crocifisso diceva: «Per festeggiare questa pace sarebbe bene distribuire la terra del Fucino ai cafoni che la coltivano, ed anche ai poveri cafoni di Fontamara che sono sulla montagna senza terra». Il Papa rispondeva: «Signore, il principe non vorrà mica, e il principe è un buon cristiano». Il crocifisso diceva: «Per festeggiare questa pace sarebbe bene dispensare almeno i cafoni dal pagare le tasse». Il Papa rispondeva: «Signore, il governo non vorrà, e i governanti sono anch'essi buoni cristiani». Il crocifisso diceva: «Per festeggiare questa pace, quest'anno manderemo un raccolto abbondante soprattutto ai cafoni e ai piccoli proprietari». Il Papa rispondeva: «Signore, se il raccolto dei cafoni sarà abbondante, i prezzi ribasseranno e sarà la rovina di molti grandi commercianti, anch'essi meritano riguardo, essendo buoni cristiani». Il crocifisso molto si rammaricava di non poter far nulla per i cafoni senza far del male ad altri buoni cristiani. Allora il Papa gli propose: «Signore, andiamo sul posto. Forse sarà possibile fare qualche cosa per i cafoni che non dispiaccia né al principe Torlonia, né al governo, né ai ricchi». Così, la notte della conciliazione, Cristo e il Papa vennero attorno al Fucino, su tutti i villaggi della Marsica. Cristo andava avanti con una grande bisaccia sulle spalle. Dietro gli andava il Papa, che aveva il permesso di prendere dalla bisaccia qualunque cosa che potesse giovare ai cafoni. I due viaggiatori celesti videro in tutti i villaggi la stessa cosa. E che altro potevano vedere? I cafoni si lamentavano, bestemmiavano, litigavano, si angustiavano, non sapevano che cosa mangiare né vestire. Allora il Papa si sentì afflitto nel più profondo del cuore, prese dalla bisaccia una nuvola di pidocchi di una nuova specie e li lanciò sulle case dei poveri dicendo: «Prendete, o figli amatissimi, prendete e grattatevi, così nei momenti di ozio qualche cosa vi distrarrà dai pensieri del peccato». Questo era stato il sogno di Michele Zompa. Un sogno ognuno lo interpreta a modo suo. Vi sono molti che giuocano sui sogni, altri vi leggono l'avvenire. Io penso che i sogni servano a far dormire. Però Marietta Sorcanera, donna di devozione, non l'intendeva così e scoppiò a lamentarsi e tra i singhiozzi si mise a dire: «È vero, è proprio così. Chi si occuperebbe di tenerci lontani dal peccato se il Papa non pregasse per noi? Chi ci salverebbe dall'inferno?» Si era fatto tardi e noi volevamo andarcene. All'improvviso sentii tutta la stanchezza della giornata. Perché perdere tempo con tante chiacchiere? Ma il cavalier Pelino l'intese diversamente. «Voi vi burlate di me!» si mise a gridare agitando il frustino contro Zompa e la cantiniera. Voi vi burlate delle autorità, voi vi burlate della Chiesa e del governo, e molte altre cose insensate su questo tono che nessuno capiva. Il governo vi metterà a posto, strillava. Il governo vi punirà, le autorità si occuperanno di voi. Noi pensavamo, parlerà, ma poi tacerà, poi evidentemente tacerà e ci lascerà andare a casa. Però lui continuava, lui non taceva. Tu non sai, egli disse direttamente a Michele, che se io ti denunziassi, tu saresti condannato almeno a 10 anni di carcere. Tu non sai che molti, per aver detto cose più innocenti e meno perfide di quelle dette da te poco fa, stanno scontando anni di galera? Ma in che mondo vivi? Sai o non sai che cosa è successo in questi ultimi anni? Sai chi comanda? Sai chi è il padrone oggi? Sembrava un galletto inferocito. Zompa continuò per un po' a succhiare la cannuccia della pipa spenta, poi sputò per terra e gli rispose con pazienza. «Vedi», gli disse, «in città succedono molti fatti. In città ogni giorno succede almeno un fatto. Ogni giorno, dicono, esce un giornale e racconta almeno un fatto. In capo all'anno quanti fatti sono? Centinaia e centinaia. E in capo a vari anni migliaia e migliaia. Immagina, come può un cafone, un povero cafone, un povero verme, conoscere tutti questi fatti? Non può. Ma una cosa sono i fatti, un'altra è chi comanda. I fatti cambiano ogni giorno, chi comanda è sempre quello, l'autorità è sempre quella. E le gerarchie? Chiese il forestiero. Ma allora noi ancora non sapevamo che cosa significasse la strana parola. Il cittadino dovette ripetercela varie volte con altri termini. E Michele pazientemente gli spiegò la nostra idea. In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi nulla. Poi ancora nulla. Poi ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può dire che è finito. Ma le autorità dove le metti? Chiese ancora più irritato il forestiero. Le autorità, intervenne a spiegare Ponzio Pilato, si dividono tra il terzo e il quarto posto, secondo la paga. Il quarto posto, quello dei cani, è immenso. Questo ognuno lo sa. Il cavalier Pelino si era alzato e tremava per la rabbia. Ci disse, vi prometto che avrete presto notizie di me. Con un salto fu sulla bicicletta e sparì. Noi non facemmo caso alle sue parole. Ci dicemmo buonanotte e ci avviammo verso casa. Ma risalendo a tastoni a causa del buio la scalinata del vicolo di Sant'Antonio, fui colpito da un rumore di sassate e di vetri rotti. In cima alla scalinata si profilava l'ombra di un uomo, che per la sua forte statura riconobbi subito. «Bra!» gli gridai. «Per Cristo! Che vai facendo?» «Giù va!» mi rispose Berardo. «Le lampade, senza luce, a che servono?» Io rientrai in casa, dove mi aspettava la minestra fredda, e Berardo continuò il suo giro.